Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ecco Andrea, Angela Maia e l'altro Andrea. Ecco, io mi rivolgo a voi perché in questa Santa Eucaristia noi pregheremo per voi e voi siete al centro della nostra preghiera e della nostra gioia, però quello che voglio dire a voi è ancora più importante, che noi ci affidiamo in questa Eucaristia alla vostra preghiera. Per noi questo è un dono molto importante. Voi iniziate oggi una nuova comunione, una nuova unione, un nuovo rapporto col Signore Gesù. E noi che siamo vecchi, più o meno vecchi, abbiamo accumulato molte cose negative, molti peccati. E noi speriamo invece che in questo giorno abbiamo una forza più grande, una purezza più vera, più profonda attraverso di voi. Quindi noi preghiamo per voi, ma ci affidiamo alla vostra preghiera. E quindi voi dovete in questa messa soprattutto pensare al Signore e ringraziare il Signore Gesù. Iniziamo l'Eucaristia affidandoci alla misericordia di Dio.
Dal libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 15, i primi due versetti, poi da 22 a 29. In quei giorni alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e a Barnaba. Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità fra i fratelli, e inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene infatti allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Parola di Dio.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, capitolo 21, versetti 10, 14, 22, 25. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura, con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. In essa non vidi alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente e l'agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole né la luce della luna. La gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra a lei porteranno il loro splendore. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più notte, e porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 14, dal versetto 23 al 29. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto vado e tornerò da voi. Se mi amaste vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate». Parola del Signore. Questo Vangelo è proprio adatto ad esprimere un mistero profondo che avviene con la Santa Comunione. Leggiamo queste parole di Gesù, prendiamo in mano di nuovo il foglio al Vangelo di Giovanni e riascoltiamo queste parole, pensando al mistero della Comunione. Dice Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora, abiteremo presso di lui, con lui. Ecco la comunione. Ecco cosa avviene nella Santa Comunione. Per capirlo di più, dovremmo sapere che queste parole di Gesù sono una risposta a una domanda che non abbiamo letto, che è subito sopra. E la domanda è questa che gli apostoli fanno a Gesù: come mai? Evidentemente hanno dedotto questo dal discorso di Gesù, che sta parlando, secondo il Vangelo di Giovanni, nell'ultima cena, prima della sua passione, morte e risurrezione. Come mai tu dici che ti manifesterai a noi e non al mondo? Questa è la domanda. E la risposta di Gesù è questa. Bisogna anche capire la domanda per capire la risposta. La domanda è: ma come mai col tuo la tua glorificazione, la tua risurrezione, il tuo trionfo. Non avverrà che tutto il mondo lo dovrà riconoscere, perché non ti manifesti al mondo? Perché no? Avverrà questo? Secondo le promesse del Signore, certamente. Avverrà però alla parusia, cioè al ritorno del Signore Gesù. Quella sarà la manifestazione pubblica, cioè al mondo. Ma naturalmente sarà una manifestazione che coinvolgerà, che implicherà altre cose. La risurrezione dai morti, la glorificazione, la nuova umanità. Perché non ti manifesti al mondo, ma parli di una manifestazione a coloro che sono i tuoi discepoli? Questo vuol dire. Non è per escludere gli altri, non è questo lo spirito. È perché la manifestazione al mondo, cioè pubblica, manifesta, che si impone, cui non ci possono essere dubbi, avverrà solo alla fine. Ma prima la manifestazione c'è, e Gesù risponde c'è. C'è una manifestazione, ed è quella che avviene in questo che Gesù dice, in questo cammino con Gesù, dei discepoli. I discepoli, cioè, saranno confortati da una manifestazione, da una presenza interiormente manifesta. Però non è la stessa cosa della manifestazione pubblica, implica sempre la fede. Ma ci sarà una prova interiore, una consolazione interiore. Allora, se noi riascoltiamo queste parole che ci spiegano cosa vuol dire la comunione. La comunione è un momento che realizza questa dimora, questa presenza del Signore in noi. Però dobbiamo ascoltare quello che dice Gesù: se uno mi ama, osserverà le mie parole. Anche la comunione è così. La comunione è un dono, la presenza di Gesù misteriosa nel segno del pane e del vino consacrati dallo Spirito Santo mediante la preghiera eucaristica. Ma l'efficacia di questa comunione dipende dall'amore. No. Se uno mi ama, allora, e come si fa ad amare il Signore Gesù? Oppure come si fa a vedere se amiamo il Signore Gesù? Abbiamo un criterio, bisogna osservare i Suoi comandamenti, la Sua volontà, quello che Lui ci dice. E quindi, soprattutto dico ad Andrea, ad Angela Mai e all'altro Andrea, e quindi bisogna diventare discepoli di Gesù, concepire, pensare alla propria vita come un cammino per imparare, siamo sempre lontani, per imparare dal Signore Gesù come si vive, imparare da Lui, diventare discepoli. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e allora cosa succederà? Sempre di nuovo, sempre di più, il Padre mio lo amerà, dice Gesù. La prima cosa che dice è questa, la risposta. Se uno ama me, dice Gesù, sarà amato dal Padre mio. Sarà amato dal Padre mio perché quello che io dico, quello che sono, quello che faccio, non è mio, è del Padre, dice Gesù continuamente. Quindi se uno ama me, il Padre lo amerà e noi verremo a Lui, cioè Gesù e il Padre. Verremo a Lui e prenderemo dimora, cioè abiteremo presso di Lui. È chiaro che è un'immagine, ma perché è un mistero profondo. Come fa Dio, Gesù e il Padre, ad abitare dentro di noi, presso di noi. Eppure questa è veramente la dimora che piace a Dio. La casa in cui Dio vuole abitare siamo noi. E questo ce lo dice anche l'altra lettura. Se noi andiamo all'altra lettura, la seconda, molto bella, dell'Apocalisse, quando si descrive questa città fantastica, diciamo, che scende dal cielo, questa Gerusalemme, è chiaro che si tratta di Gerusalemme, perché la Bibbia l'hanno scritta gli ebrei, la Bibbia ci viene dagli ebrei, è chiaro che è Gerusalemme, ma la città è un'immagine, è l'umanità che è nuova, è l'uomo che è nuovo, non è la città fisica, non sono le pietre migliori, più belle, è un'immagine. Dice, quando descrive questa città, notate una cosa molto strana, in essa non vidi alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello è il suo tempio. Non c'è bisogno di tempio. Non c'è bisogno di un luogo a parte che rappresenta la presenza di Dio. No, perché la presenza di Dio è il suo tempio. È tutta l'umanità. È l'uomo che deve diventare ciò che piace veramente a Dio, la sua dimora. È un grande mistero. È Dio la nostra dimora in realtà. Siamo noi che abitiamo in Dio, speriamo che abiteremo in Lui. Qui dice che è Lui che vuole abitare in noi. Ecco, poi c'è un'ultima cosa, prima di andare avanti con l'Eucaristia. Tornando al Vangelo, se noi non capiamo bene queste cose, e nessuno di noi le può capire fino in fondo, c'è una promessa di Gesù quando parla del Paraclito, cioè dello Spirito Santo, vedete scritto, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi spiegherà tutto. Però è una spiegazione che non si impara a scuola, non si va a scuola per questo, è una spiegazione interiore, imparare ad ascoltare la voce dello Spirito Santo, quindi anzitutto invocarlo. Poi c'è un'ultima cosa che il Signore ci ha lasciato e ci lascia continuamente, come dice qui, e lo ricordiamo anche nella Messa questo, ogni Messa, prima della Comunione. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi, non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore. Ci si chiede normalmente, che cosa vuol dire? Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo. Lo dice subito dopo. La pace che Gesù ci ha lasciato e ci lascia è la certezza che tornerà. Non è, io vi dico, il testo vuol dire così in realtà, io vi sto dicendo addio. Però l'addio non si diceva così. Per dire addio si dice pace. C'è una pace quando si arriva, si saluta così, e si dice pace quando si parte. Questo è il modo, anche può essere superficiale, ma può essere anche molto profondo, il modo in cui si parlava, in cui Gesù parlava. Io vi dico pace, vi lascio pace. E mentre vi sto dicendo addio e vi dico pace, shalom, pace, questo non lo dico come lo dice il mondo. Non è che ci sia un disprezzo qui del mondo, non credo. Come lo dicono gli uomini, che noi diciamo, ma non facciamo. Diciamo, promettiamo, ma non manteniamo. Invece Gesù lascia la pace perché ciò che ci ha detto, le sue promesse, le mantiene. E difatti lo dice subito dopo. Voi non dovete rattristarvi. Io vi ho detto che vado, ma tornerò a voi. Tornerò. C'è la certezza che noi lo incontreremo, la certezza che ci ritroveremo in Lui, la certezza che il nostro cammino giungerà alla comunione perfetta col Signore, di cui la comunione sacramentale nel sacramento della messa che noi facciamo è una promessa, è un anticipo, è un aiuto, perché possiamo giungere a quella comunione. Ecco, terminiamo qui il nostro ascolto della parola del Signore oggi e ci mettiamo un momento in preghiera prima di procedere con l'Eucaristia.